ora in onda Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
Ben trovati al nuovo appuntamento di Filo Diretto. Oggi parleremo di una storia veramente bella, un racconto di persone, un racconto nel contesto di una natura selvaggia, una natura bella, una natura che affascina. Soprattutto incontreremo un regista aretino che si occupa e racconta storie di persone e lo fa nel contesto della natura, della loro vita. E noi diamo il buongiorno e il benvenuto a regista Paolo Sodi. Ciao Paolo,
ciao,
buongiorno.
Giuseppe, buongiorno, è un piacere.
Allora, regista aretino, tra l'altro direttore di fotografia, sei veramente un personaggio da scoprire e almeno per noi di Radio Fly è la prima volta che vieni qua,
è
vero?
La prima volta.
E questo è una grande ammenda che facciamo. Allora, senti, da dove partiamo? Partiamo dalla tua grande attività, prima di arrivare al regista, anche al fatto del tema, no? Tu racconti storie di persone, l'ho sentito dire più di una volta. Da dove nasce questa passione, questa voglia di conoscere, ma soprattutto anche raccontare le persone?
Guarda Giuseppe, nasce tutto da curiosità e da sensibilità, nel senso che mi piace tanto saperne di varie tematiche, varie situazioni, vari ambienti, appunto varie persone, persone, culture, nella maniera più semplice possibile, perché dalla semplicità cerco di trarne tanto. Quindi dove una storia può sembrare banale, io cerco di vederci qualcosa di più forte, di più empatico. È questo che in primis mi colpisce tanto.
Ecco, nel tuo percorso, chiaramente questa tua voglia di scoprire e raccontare storie, ovviamente è un connubio insieme a quello della fotografia. Ecco,
sì.
La fotografia come l'hai scoperta?
La fotografia l'ho scoperta sperimentando. Considera che io ho iniziato a sperimentare intorno ai 14 anni. I miei genitori mi hanno regalato una piccola camera da turismo, una piccola camera, era un 8 mm, e io riprendevo qualunque cosa, tutto quello che si muoveva, tavoli, sedie, animali, tutto, sperimentavo. E io ricordo che questa cosa di poter riprendere, cercare di dargli un punto di vista, una personalizzazione da dietro la macchina, mi piaceva tantissimo. E lì ho continuato a sperimentare, sperimento tuttora, non mi sono mai fermato. Per me è tutta una sperimentazione, perché ogni volta vado a raccontare storie che non conoscevo, che non conosco, e quindi prima di tutto voglio saperne di più, per poi provare a raccontarle con un approccio.
E beh, insomma, a partire da un 8 mm mi hai detto,
sì.
No? Poi ora metto la foto che mettiamo, ti vede con un qualcosa, sì, di molto diverso, e il passo, diciamo così, c'è stato sicuramente un grande lavoro che ha portato te a essere un regista premiato, tra l'altro, e fare cose molto molto belle. Parliamo del tuo impegno con The Journey, no? Con,
sì, esatto.
Con Bocelli, oppure Le foreste canadesi, quello, esatto. le senti, questo, ecco, ce lo racconti, Can You Hear Them?
Sì, perché praticamente è stata una produzione molto bella, commissionata dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, una produzione che fondamentalmente aveva lo scopo di promuovere le faggete vetuste, questi ambienti così maestosi, queste faggete centenarie, e io non conoscevo, non riuscivo a distinguere un faggio da un abete. Lo so che è abbastanza imbarazzante, ma io non riuscivo. E la cosa bella di questo lavoro è che, come ti ho detto prima, vai a imparare, vuoi saperne di più per cercare poi di dargli un tuo taglio. E Can You Hear Them è stata una produzione, uno short film che fondamentalmente è raccontato attraverso il percorso di un fotografo, quelli che sono degli ambienti così belli che abbiamo intorno a casa, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, ma che sono in tante parti d'Italia e in tante parti d'Europa.
Beh, poi però dalle Foreste Casentinesi ti sei spostato, e vedremo anche il tema proprio di questa trasmissione, su un pochino più lontano, su dei posti, sulla Papua Nuova Guinea, con una delle tue creazioni che sarà visibile, sarà in prima il 7 di questo mese. Ma per arrivare lì, no? Ecco, come riesci? Perché stando dietro una camera bisogna in qualche modo cercare di cogliere quello che la macchina, che è uno strumento meccanico, magari non riesce a cogliere, ma ti trasmette. Ecco, come fai a fare? Perché non voglio sapere il tuo segreto, perché sarebbe impossibile, però come ci riesci a elaborare queste cose?
Guarda, intanto io considero lo strumento, la macchina, un'estensione di me. Quindi fondamentalmente a me piace molto lavorare, sono un regista un po'... sono un po' un blend, perché mi piace stare in macchina ma mi piace anche raccontare, quindi è un blend tra regia e direzione della fotografia. E perché vedo la camera come un'estensione? Perché cerco di far sì che quella sensibilità che la situazione mi trasmette, la persona, l'ambiente, i suoni, i colori, gli odori, vorrei riportarli nella maniera più sensibile. Per questo che io chiamo la camera un'estensione del mio corpo, del mio sguardo, tant'è che io cerco sempre di lavorare con una macchina nuda. Che significa? Molto spesso si lavora in condizioni difficili, dove gli elementi si manifestano, e a me mi piace quando gli elementi si manifestano, vuol dire quando piove, quando c'è polvere, quando c'è vento, quando c'è ghiaccio. Quando un elemento si manifesta, tu hai il frame che vive, perché hai tante cose naturali che non vai a gestire, ma che ti trovi. Ma in quelle situazioni, in quelle condizioni, la camera soffre, perché si parla di attrezzatura tecnica, elettronica, quindi andrebbe coperta, andrebbe un po' rivestita. Io preferisco di no, ho bisogno che sia nuda la camera accanto a me, perché io la devo sentire, devo avere il contatto, perché quando ho a spalla una macchina anche impegnativa, più pesante, a me mi piace. Mi piace perché voglio sentire il peso della camera.
Un bel viaggio ci stai facendo fare. E allora, visto che questa è una radio, insomma, anche se andiamo anche in video, ma oggi è così il mondo, no? Ti chiedo, allo stesso momento, allo stesso modo di così come curi particolarmente l'immagine, no? Curi anche i suoni?
Allora, io non curo i suoni perché non... non ci capisco tanto.
No, ma li reputi una cosa fondamentale?
Allora, assolutamente, questo. Il suono è... il 60% del prodotto, nonostante molto spesso mi trovo con troupe limitate, dove molto spesso non riesco a portarmi per assurdo il fonico. Quando ti dicevo non curo il suono da un punto di vista tecnico, perché non è una mia competenza, ma nelle produzioni è sempre uno dei punti forti, uno dei punti chiave, quindi assolutamente sì.
Bene, senti, poi tante cose hai fatto, anche My Soul, la mia anima, quella là, mi sembra,
sì,
hai fatto, no? Anche
è quello.
Quindi anche gli animali entrano in questo contesto,
sì,
Paolo.
Assolutamente, in maniera importante, nonostante per me le persone siano al centro, quindi a livello di racconto, la parte antropologica è al centro. Quando posso dedico tanto tempo e energia alla parte di wildlife, di animali. My Soul è stata l'ultima produzione che è uscita ora in questi giorni, poi tra l'altro, che ha come tematica la sensibilizzazione e il far percepire quelli che sono i canili, non in senso negativo o in senso positivo, perché i volontari dedicano tutto per questi animali e dedicano tempo quando è caldo, quando è freddo, non c'è niente che li possa fermare. E sono i cani che sono in un limbo, non sono né in paradiso né in inferno, sono in un limbo, sono sospesi. E la domanda che feci quando proposi quest'idea insieme a Francesco Cortonesi direttamente a LAV fu: ma come possiamo raccontare la realtà dei cani nei calini? Nel senso, quando tu vai in un canile, senti continuamente rumori, abbai, abbai, certo. Perché vogliono, i cani vogliono la tua attenzione, perché è l'unica cosa di diversa che vedono rispetto a quella che è la loro quotidianità fatta di giorni e giorni, anni, sempre uguali. Ma quando le persone volontarie non ci sono, perché hanno cambiato l'acqua, il mangiare, hanno pulito le gabbie e hanno una loro vita, non possono stare H24 nei canili, che cosa succede? Chi li ha mai ripresi? E io mi sono detto, come sarebbe poter essere invisibili con una macchina da presa in una gabbia al posto di un cane e raccontare, perché My Soul, la mia anima, e raccontare attraverso gli occhi quello che è il loro punto di vista, che è fatto di attesa, perché inizialmente c'è la volontaria, ci sono i rumori, se ne
poi
occupa,
tutto si calma.
Poi tutto si calma, la volontaria va via, questi cani senti solamente i loro rumori delle zampe che magari attraversano il pavimento, e poi si accucciano, poi annusano un po' l'aria, poi si guardano intorno e poi la noia, e è tutto fretta, è tutto piatto. E io volevo cercare di raccontare quello per dare una consapevolezza che quell'attesa per loro è un'attesa che è alienante, è snervante.
Sei riuscita a cogliere gli attimi? Sicuramente sì. Senti, prima di passare al film, al tuo film, che una prima che ci godremo, ma soprattutto il tema che è bellissimo, lo spoileremo tra poco, io voglio metterti una foto perché mi ha colpito particolarmente. Sì. Guarda, la metto qui in screen perché io penso che, okay. Non lo so, è un qualcosa che esprime tanto questa foto, esprime tanto anche del tuo essere regista e riprendere, del sì. tuo modo di così essere nel mezzo dell'azione.
È così Giuseppe, perché l'idea qui, stavamo girando una produzione Rai in Camargue, eravamo nelle zone di Saint-Marie-de-la-Mer, e io ricordo che per raccontare Guardian, quindi questi cavalieri che hanno distese infinite intorno a loro, sono delle lagune stupende, meravigliose, fatte di fenicotteri, fatti di bovini, fatti di questi cavalli che sono allo stato semiselvatico. E l'idea fu, io vorrei stare all'altezza del, non del cavallo, ma del contesto. Cosa significa? Significa che avere questi cavalli che ti vengono incontro con la mandria, con il guardian che gli sta dando la direzione, incontro luce, quindi al tramonto, per farli staccare nel miglior modo possibile. Se tu ci fai caso, c'è del fango che si smuove, ce n'era tanto. Io ricordo che la macchina, noi eravamo, se tu guardi la fotografia, avevamo degli stivaloni che arrivavano sopra i ginocchi, perché era una situazione abbastanza complicata, ma era bellissimo nella sua semplicità, era veramente potente. E quindi avere la macchina da presa nel mezzo, all'altezza del contesto, quindi non vuol dire prendere il piano delle persone o un campo largo, ma il contesto dove tutto ha un suo equilibrio, ecco, quello per me era importante.
Beh, devo dire che ci stai facendo fare un viaggio, Paolo, nel mondo di essere regista, che noi, per carità, noi godiamo di quello che poi ci proponete, ma una visione veramente a 360 gradi, cioè una visione di quello che è l'immagine, di quello che è il lavoro che svolge un regista, che è una cosa veramente grande. Beh, allora io adesso andrei a parlare proprio di quello che è questo, il tuo, diciamo così, il tuo film che è scaturito da Nuova Guinea, dalla nuova Papua Nuova Guinea. Come sei arrivato lì? Innanzitutto, per capire.
È un percorso lungo, perché 10 anni fa, nel 2016, feci un bel viaggio insieme a un collega in Papua Nuova Guinea di 42 giorni. E questo fu un viaggio abbastanza impegnativo, una prima produzione di 60 minuti, e da lì io rimasi ammaliato di tutto quello che era la parte più semplice. Ti faccio un esempio: le canoe. Cioè, una persona si poteva soffermare su tutto tranne sulle canoe, da quante cose c'erano, ma quello che mi colpì furono queste canoe di legno, semplici, scolpite da tronchi di legno. E che cosa è successo? Andando a guardare poi un film, Oceania, un cartone animato, mi colpì il fatto di come i bambini erano a contatto con la natura, c'erano comunque canoe. Io sono diventato padre da 3 anni e mezzo, questa cosa mi ha completamente cambiato e da lì mi sono detto voglio tornare in Papua e raccontare quella che è la quotidianità dei bambini, perché Giuseppe da quando sono diventato padre è cambiato tutto. Tutti prima me lo dicevano, io non me ne rendevo conto, come tutte le persone che non hanno figli, ma perché è così, io non me ne rendevo conto. E da lì te considera che il punto di vista di questo film documentario è il bambino, quindi io sono sempre con la macchina da presa all'altezza del bambino, sempre per elevarlo nella sua semplicità. E tu considera che il film, non è per spoilerare, ma lo posso fare,
tra pochi giorni esce, no? Parliamo di Sereva a Papua New Guinea.
Esatto, parte con lui che sistema casa, un bambino di 10 anni che appena si sveglia sistema casa, ma non gliel'ho chiesto io, non è stato organizzato, io ho seguito quello che era il suo flow, quello che era la sua quotidianità.
Tra l'altro la storia che leggiamo nel trailer, diciamo così, è questo bambino che poi sogna anche di costruire una sua canoa.
Sì,
no?
Esatto, per una sua, la sua.
Una canoa. Sua, pensa un valore, una sua canoa, e lo dice anche nel trailer che poi vedremo. E qui abbiamo un video, tu ci hai mandato anche un video di quello che è stato un po' il backstage di questa cosa, no? Insomma, che vede tanti momenti. Sì. Ci vuoi raccontare qualcosa?
Qui fondamentalmente è uno spaccato di vari progetti nell'arco della carriera lavorativa.
Certo.
In giro per il mondo, perché vedo Dolomiti, le due sorelle, vedo la giungla del Camerun, vedo l'Islanda, vedo tanti posti.
C'è stato anche in Finlandia, mi pare.
Finlandia per più volte, tanti Islanda, tanti posti diversi. Ogni volta, se tu ci fai caso, c'è l'elemento uomo, ma c'è l'elemento ambiente.
L'ambiente e
c'è
l'elemento avvolge veramente.
Bravissimo. E c'è l'elemento natura che è molto presente, molto.
Ecco, e allora veniamo anche un po', lo vogliamo vedere un po' il trailer, o ce lo racconti poi, ce lo vediamo, perché ti devo dire la verità, e sicuramente tutti voi che vedrete adesso questo trailer di questo film di Paolo ne rimarrete veramente affascinati, perché io non so come hai costruito questo racconto, come hai fatto non mi interessa, ma quello che è risultato è che è di una coinvolgenza, coinvolge in una maniera unica, veramente, ce lo vediamo.
Ho 10 anni e questa è la mia storia. Noi si dice che la famiglia è sangue e carne. Il mio compito è aiutare la mamma prima di andare a scuola. Papà parla spesso del suo popolo, i Maiwara. Ogni anno costruiscono una nuova canoa. Una canoa da guerra gabbo. Sarebbe bello avere una canoa tutta mia, solo mia. Papà mi aiuterà?
Certo, chi meglio di tuo padre? Lui sa bene come fare.
Pensi sia un lavoro difficile?
Sì, lo è. Ma papà crede che imparerò subito.
Quando mi ha chiesto se potevo costruirgliela, mi è tornato in mente da dove vengo e quando anche mio padre la costruì per me.
Ogni canoa è diversa dall'altra, ricorda. Un giorno capirai cosa significa.
Beh, che dire Paolo, non ci sono, lascia veramente, ci fa immergere in questo mondo così, ma è quello proprio che hai fotografato, è quello che è, vero Paolo?
È quello che è, è quello che è. Ovviamente ci sono delle parti per cui le persone hanno dell'abbigliamento che utilizzano per dei rituali, ma è quello che è, perché loro sono in mezzo alla rainforest, in mezzo alla foresta pluviale. E questa è la loro vita. Loro si spostano tutti i giorni, quotidianamente, con le canoe per arrivare alla chiesa, per arrivare alla scuola, per arrivare... Non c'è villaggio, sono tante piccole case sparse, tante piccole palafitte, case sparse in mezzo alla vegetazione.
Ecco, lei è lui è Sereva.
Sì, lui è Sereva.
Lui è Sereva e dobbiamo ricordare che l'incasso che deriva da questa produzione, per quanto riguarda poi appunto quella produzione, verrà devoluto a loro, vero?
Sì,
Sereva,
esatto.
La famiglia è una,
esatto,
cosa. Perché ti sei sentito? Perché io l'ho letta da qualche parte il perché hai voluto fare così, che dice non è beneficenza.
No,
tu hai,
esatto,
voluto sottolineare questo.
È un dare e avere, nel senso che io sono grato di aver potuto raccontare una storia del genere grazie a Sereva, e lo vedo come un piccolo riconoscimento perché mi ha dato la possibilità di raccontare una storia che è così semplice ma bella. La cosa che io notavo, alcune volte mi soffermavo mentre eravamo lì, che lui si divertiva con niente, cioè era scalzo a correre nel fiume, era a giocare con i suoi amici sempre in riva al fiume, era arrampicarsi, era questo, e era felice, è felice. E io spero che da questa produzione, un'altra cosa che per me è importante, è trasmettere valori positivi nelle mie produzioni. Spero che possano uscire dei valori, spero che possano uscire che ci possa essere un non un ragionamento, però di fermarsi e dire wow, guarda come si diverte, guarda la sua felicità, perché non sono attori, non sono stati diretti per cercare di falsare delle situazioni, e quindi questo mi piacerebbe che uscisse.
Bene, allora ricordiamo l'appuntamento con Sereva a Papantail venerdì 7 novembre alle ore 21:30 presso Lucy Cinemas, in questo film, lo chiamiamo film, ma è un qualcosa di più, dai. Perché un film, sì, può essere romanzato, può essere, ma questo è un qualcosa di più, è un qualcosa, secondo me, un docu, non lo so, trova il termine, tu che sei un regista,
è
sicuramente...
Un docufilm,
va bene. Grazie allora veramente di averci portato in questo meraviglioso mondo con un modo veramente particolare che, devo dire, ti contraddistingue. Unisci il voler raccontare le storie delle persone, unisci la natura, unisci gli animali, unisci l'ambiente e ti ci immergi, ma non ci immergi solo te, ci fai immergere anche tutti coloro che guardano i tuoi lavori. Grazie veramente a Paolo Sodi, regista, direttore fotografico.
Grazie,
e
Giuseppe,
ci vediamo venerdì.
Grazie, a venerdì.
Grazie mille, Paolo.
Con piacere.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.